Zanzara. Con Luca Telese.
Buonasera, siamo al passaggio di stagione, al passaggio di epoca. Come ce la ricorderemo questa notte? La notte in cui vinse chi? Questo è tutto da capire, ma Radio 24 vi assiste, vi segue, anzi vi tamboreggia con l'informazione in diretta. Ne parleremo qui alla Zanzara e poi ne parleremo in una lunga maratona che questa radio mette in piedi per seguire il passaggio più cruciale forse della vita politica del mondo in questo momento, fino a domani mattina. Allora, iniziamo subito, però, per scaldarci con i titoli telegiornali. Sentiamo il TG2.
L'America sceglie lunghe code ai seggi, solo all'albero verdetto finale. Obama, favorito nei sondaggi, vota e poi gioca a basket. Ancora comizi per McCain, che non si arrende. Tragedia a Roma, muore un ragazzo di 13 anni colpito in pieno da un albero caduto per il maltempo. Allerta in tutto il centro-nord, fiumi in piena. Torna la paura in Sardegna. Camorra, blitz contro il clan Giunta, decine di arresti, molte donne. In una lettera dal carcere uno dei boss scrive al figlio: fatti furbo, impara a sparare con il Kalashnikov. Riportare in vita mammut e dinosauri, fantascienza ma non troppo. C'è chi ci fa un pensierino dopo l'esperimento in Giappone. È riuscita la clonazione di topi morti da anni e congelati. Contro velocità e incidenti, a Capobasso autovelox disseminati in via sperimentale anche nelle strade della città. Raffica di multe in arrivo, intanto a Venezia bolidi fotografati in autostrada a oltre 200 all'ora.
Interessantissimo studio aperto, soprattutto la parte di cronaca. Jurassic Park era la trama di un film, sembra diventare realtà, le multe e gli incidenti, ma sentiamo studio aperto.
America è in corso la maratona elettorale, si va avanti fino a domattina alle 6, l'ultima a chiudere le urne è l'Alaska. I protagonisti di questa campagna elettorale hanno già votato, affluenza record, code ai seggi e primi intoppi in Virginia. 700 macchinette rotte da Chicago a New York in diretta ai nostri inviati. Maltempo, nuovo allarme in tutta Italia, tragedia, poco fa a Roma, morto un 12enne colpito da un albero caduto, forti piogge al centro-nord, frane e allagamenti nel Bresciano, allerta in Liguria, torna l'emergenza in Sardegna, torrenti in piena e case allagate. Vertenza all'Italia, il governo sceglie la linea dura, chi rifiuta il nuovo contratto non avrà la cassa integrazione, dice il ministro Sacconi, mentre il presidente della CAI Colaninno avverte: trattativa chiusa, prenderemo piloti di altre compagnie. Dopo la scuola, pronto il progetto di riforma dell'università. La maggioranza d'accordo sul disegno di legge che penalizza gli atenei con i conti in rosso, taglia i corsi inutili e prevede investimenti per gli istituti virtuosi. Io e Romina Power eravamo innamoratissimi, ma sentivo che tutto sarebbe finito. Per la prima volta Albano Carrisi parla del suo legame con l'ex moglie. Lo fa nel libro Con la musica nel cuore, anticipato dal settimanale Chi. Macigni pesantissimi, racconta, ci hanno schiacciati.
È fantastico Albano, ogni volta che ha da promuovere un disco o un libro escono fuori nuove rivelazioni sull'amore con Romina. Allora o gli facciamo raccontare tutto subito oppure scrive i libri, insomma decidiamoci. Allora, vogliamo scaldarci con i nostri audio? Oggi assolutamente bisogna partire da loro, da The Voices, ovvero Obama e McCain.
One voice can change a room. And if a voice can change a room, it can change a city. And if it can change a city, it can change a state. And if it can change a state, it can change a nation. And if it can change a nation, it can change the world.
I'm not afraid of the fight. I'm ready for the fight. What starts here is going to end with us winning this election tomorrow.
Abbiamo detto che Obama è un rapper, effettivamente qui lo sembrava, e anche McCain ha questa voce da America profonda, veramente da personaggio che sembra saltato fuori dai film dei fratelli Cohen. Allora continuiamo, invece torniamo alle cose italiane, da Obama a McCain andiamo a Sabina Guzzanti contro la Carfagna.
È un paragone del cazzo quello con la Levinsky. La Levinsky non era ministra giusta e non ministra delle pari opportunità, per giunta un ministero di cui ci sarebbe anche bisogno visto il livello delle donne che riescono a accedere al potere in questo paese. Poi voglio dire, ragazze, sì, dobbiamo darci da fare qua. Anche in questo sono inique, perché se uno dice va bene, voglio difendere anche le donne che la danno via per soldi, va bene, ma dico... Soltanto le amanti di Berlusconi, in un paese in cui, voglio dire, ci sono anche delle martiri, c'è quella poveretta che è andata in overdose con l'onorevole Mele, per dire, perché non può diventare ministra lei. Ci sono anche delle eccellenze.
E la chiudiamo qui perché è a rischio di censura, ma ancora sta diventando una saga, ne parliamo per questo, perché c'è stato un nuovo attacco di Guzzanti padre, una nuova replica del ministro Carfagna e sicuramente si arriverà a un Red Rationem che avrà sicuramente un senso epocale per questo paese. Intanto sentite Guzzanti che, oltre a mettere nel mirino la Carfagna, ha attaccato anche Berlusconi. Allora noi cerchiamo di capire se attacca la Carfagna perché ce l'ha col Cavaliere o viceversa. Sentite l'attacco di Guzzanti a Berlusconi.
L'ho trovato anche molto immorale, insomma, l'ho trovato indecente e per di più raccontato come fa Berlusconi, che è un narratore molto efficace, molto teatrale, raccontato come se fosse una cosa quasi buffa, insomma, per cui bravo Putin ha cercato di fare quello che chiunque avrebbe fatto, cioè ha preso e è andato lì a cercare questo Saddam che provocava tutte queste cose. Sì, ha detto, beh, poi del resto sappiamo tutti che la democrazia russa è ancora un po' così, come dire, non proprio perfetta, ma d'altra parte quando si esce dal totalitarismo occorre del tempo. Anche questo è un giudizio storico, per carità, ma sbagliatissimo. Soltanto alcuni, come me, soffrivano e davano segni di grandissimo fastidio. Altri, secondo me, non sanno un accidente, proprio lo ignorano e non facevano che dire bene, bravo, viva, osannare il capo. Però so anche, lo vedo, che coloro i quali sono preoccupati sono sempre di più.
E per chiudere questa partita in cui la famiglia Guzzanti si è messa in rotta di collisione tutta insieme, riunificata contro il governo, c'è stato anche la fondo di Caterina Guzzanti che si è messa a imitare la Gelmini inventando una sopita nascosta e addirittura contenuta a fatica matrice calabrese.
Il paese è con noi, sì. Noi abbiamo il 128% del consenso che continua a crescere. Vedrà poi adesso che grazie alla mia riforma ripristineremo quelle praticissime scalanature portapenne sul bordo dei banchi.
Quali? Cosa?
Quante volte i nostri ragazzi si avvicinano al bullismo, si avvicinano alla violenza, esasperati da questo continuo rincorrere le penne che in balia di un piano inclinato mi rotolano giù dai banchi.
Ma lei si rende conto di quello che sta dicendo? Ma che cosa sta dicendo?
Ma che cazzo ne so? Io sono stufa di dire queste minchiate, va bene?
Oddio, scusa, mi sono spaventata, non ho capito. Mi sono spaventata, parla in un modo molto curioso.
Ah, adesso parlo in un modo molto curioso, invece prima no. Io sono di giù, ma va? Io sono calabrese, oh, ma l'ho detto.
Questa è incredibile.
E quindi questa rivelazione sulla Gelmini calabrese, la Gelmini tiene duro e si arriva ovviamente alle rogne che ci sono anche in casa del Partito Democratico. Questa puntata, dopo quella sui ritorni, la possente redazione, io non faccio nulla e mi siedo soltanto qui, l'ha giustamente intitolata "L'altra volta facciamo i ritornanti, questa volta facciamo i protestanti, quelli che i rompiscatole di ogni schieramento". E allora, se la famiglia Guzzanti è in guerra con il PDL, Paola Binetti sta dando un po' di filo da torcere nel PD. Addirittura c'è una richiesta di espulsione che pende sulla sua testa perché per le frasi che ha detto sugli omosessuali, sui gay, che sostiene sempre siano l'antipasto, l'anticamera della pedofilia. E scusate perché è interessante anche come interpretazione, noi ve la facciamo sentire in un programma di qualche tempo fa, Tetris.
Ma che cos'è? Allora, abbiamo un'interruzione. Che cos'è l'omosessualità? È una cosa normale come qualunque altra cosa o no?
Secondo me non è una cosa più... È una
devianza?
Sì.
Cioè in che cosa è diverso dagli altri?
Beh, è diverso per l'orientamento sessuale. Diciamo norma. È un comportamento molto diverso da quello che è. Diverso da quello che è una norma che a mio avviso è inscritta, attenzione, in un codice che è genetico, che è morfologico. Non so se è contro natura, non lo voglio dire perché non lo penso, però voglio dire che è un codice che contraddice agli aspetti genetici. Ha un codice morfologico, che è quello per cui lei identifica un uomo e una donna diversamente. Certo. Ha un codice anche caratterologico, per cui lei ha una psicologia maschile e ha una psicologia femminile. Da tutto questo insieme di cose si deduce questo quello è che è una sorta di orientamento sessuale. Quando questo è diverso da questo, è diverso da questo, è diverso da questo, è diverso da questo, io mi pongo dei problemi.
Abbiamo un terzo rompiblocco che è Piero Sansonetti, ma lo abbiamo in onda come ospite fra poco, ve lo preannuncio, e noi voltiamo pagina perché l'altro tema grosso è: ma questa l'Italia decolla o no, continueremo a volare o meno? E allora sentiamo subito il subcomandante Berti, dipinto oggi in un bellissimo affresco da Marco Imarisio su Corriere della Sera, sentiamo cosa ha detto.
L'accordo di Palazzo Chigi prevedeva dei punti ben precisi, contrattuali, che tutti conoscono, e al di fuori di quelli bisognava applicare il contratto Erwan. Quando si è andata a fare la stesura contrattuale, invece CAI ha fatto quello che voleva, cioè è uscita fuori dall'accordo, su ogni punto ha deciso di fare come pensava, contravvenendo l'accordo stesso.
Quindi quali sono le categorie a rischio?
Per esempio le madri, coloro che hanno bisogno dell'esonero notturno. Quello che non si capisce è che questa non è una compagnia nuova che nasce, ma ha bisogno di gente che già è inserita in un contesto sociale. Non gli si può chiedere quello che si chiede a un ventenne, a una persona che ha 45 anni e ha 3 figli.
Collegato oltreoceano con grande emozione, io che sono solo un succedaneo mi collego con il titolare di questa rubrica. Pronto?
Eccoci, ciao Luca, come stai?
L'insetto.
Ti sei autocitato prima, ho sentito in una straordinaria intervista durante Tetris.
Ma era solo perché la Binetti è calda, lo sai. Allora,
sai, ti dico una cosa Luca, che Obama, la cosa non è regolata da leggi federali, però non è che sia così favorevole al matrimonio tra persone dello stesso sesso,
è la tesi di Caldarola, che sostiene che è meglio McCain, lui che è di centrosinistra. C'è questo scambio in Italia, non so se hai prestato orecchio, il centrodestra è per Obama ormai e il centrosinistra ha qualche dubbio, no, qualcuno nel centrosinistra ha qualche dubbio.
Sì, ma in Italia si fa il tifo per qualsiasi cosa, si fa il tifo anche per le elezioni americane. Io il tifo dall'Italia per le elezioni americane non lo capisco, lo trovo veramente una cosa provinciale.
Allora, come l'hai vista in questa immersione che ti ha visto lì? Che cosa ti ha colpito di più? Cosa ti piace dei gesti atletici dei candidati sul filo di lana?
Ma no, le citazioni finali sono un po' di prassi, combatterò per l'America, combatterò per il paese, McCain ieri. Obama ha detto ormai tutto è deciso, non bisogna dire più niente, sta a voi decidere. Mi ha colpito il fatto che Obama se ne sta a casa sua a Chicago oggi, questo dà un po' l'idea di com'è la situazione, molto difficile per McCain, e invece McCain in campagna elettorale continua e oggi è, credo, in Colorado e New Mexico.
Ma ce la può fare?
Mi ha colpito il fatto che si possa... No, non ce la può fare.
Neanche l'America profonda che fa sorprese nelle urne, no?
No, non credo. Tutto si saprà, come i nostri ascoltatori sanno, intorno alle tra le 8 e le 9. C'è una grande guerra tra i networks su chi annuncia per primo, naturalmente il presidente, sottinteso Obama.
Certo.
E tra le 8 e le 9, quando ci sarà il risultato della Virginia, della Florida, degli stati indecisi. E sai una cosa, che in California ancora si vota, mentre i networks annunceranno probabilmente il presidente tra le 8 e le 9. Ed è già successo una volta, pensate, in Italia sarebbe impensabile, che il tasso di votanti in California è crollato dopo che, che i networks della costa orientale hanno annunciato la vittoria di Reagan contro Carter. 2% di votanti in meno in California.
Certo, però la California è democratica sicuro e quindi non c'è trippa per gatti.
Come New York.
Che cosa ti volevo dire? Si dice sempre l'America, lì c'è un confronto leale, serio, e poi improvvisamente leggiamo anche che ci sono colpi bassi, spot... cattivi, questo è il titolo che ci dicono i giornali di oggi. Alla fine com'è questa campagna? È come da noi, un po' gladiatoria, oppure c'è un galateo che noi non riusciamo a vedere da qui?
Il galateo è successivo, durante la campagna
botte da orbi,
colori, però c'è un galateo di fondo che noi non conosciamo. Anche il duello, anche se duro, forte, anche distruttivo in alcuni momenti, però alla fine ha sempre una sua... C'è sempre un grande rispetto tra i due candidati.
Adesso ti faccio ridere, su Facebook è arrivato un tormentone: potenza è per Obama. Il comune fa una diretta per aspettare il presidente degli Stati Uniti.
C'è un'altra cosa che ho trovato straordinaria, che magari gli grandi esperti d'America, cose che io non sono, sapevano. Ieri sera tardi mancava solamente una... Sai, i candidati, il presidente e il vicepresidente, devono dare il loro certificato medico, in pratica,
certo,
per sapere come stanno. L'unica che mancava era quello di Sarah Palin, ed è arrivato ieri notte. Il suo staff ha mandato alla stampa, insomma, all'opinione pubblica, il certificato medico di Sara Palin dicendo che è in perfetta forma e che può fare il vicepresidente del Saraletto McCain.
Ma questi due vicepresidenti sono i due grandi oscurati e protagonisti di questa campagna, cioè entrambi sono stati scelti per bucare e in qualche modo poi accantonati, ridimensionati per le loro gaffe, è così?
Beh, meno Sara Palin naturalmente, quello più oscurato è stato il vice di Obama, perché Obama è talmente presente dal punto di vista mediatico che ha oscurato il suo vice, invece Sara Palin poi si saprà stanotte, diciamo. È stata una delle protagoniste della campagna elettorale.
Come ti pare lei, proprio schiettamente?
Come io sono dalla parte di Calderona, la penso esattamente come Calderona.
Ma per la Palin, no?
Per la Palin, sì.
Sì, è lei che ti ha trainato, ti ha fatto entusiasmare.
È lei che mi ha fatto venire in America.
Insieme a Sarkozy.
Una cosa che ho trovato straordinaria, Luca, è la intervista ieri sera entrambi i candidati durante il Monday Night di football. Pensate, è una cosa incredibile, è come se nell'intervallo del posticipo serale del campionato di calcio in Italia,
certo,
durante le elezioni o il giorno prima,
la finale
sabato,
di Coppa dei Campioni,
esatto, ci fosse un'intervista ai candidati a Beltroni e Berlusconi il sabato prima delle elezioni.
E di che parlavano?
Nell'intervallo del Monday Night, di tutto, li ha intervistati il grande anchorman dell'ESPN che fa il posticipo, diciamo, del campionato di football americano, intervistati a tutto campo sullo sport, sul
ma come sono le domande dei nostri colleghi, piuttosto delle nostre? C'è la famosa seconda anglosassone domanda? Li martellano?
Diciamo che ieri sera ESPN non proprio, insomma, era un po' un mezzo spot per entrambi.
Okay.
E durante il Monday Night di football tra Redskins e c'era ieri, non mi ricordo l'altra squadra, insomma, i Redskins di Washington contro Pittsburgh Steelers, una grande partita, grande pubblico e interviste ai due candidati.
Certo, ma chi ti sembra che abbia, diciamo, colto, interpretato di più lo spirito americano, cioè questa idea un po' epica dell'America forgiatrice del proprio destino? McCain, direi.
Se guardiamo al passato, McCain, però mi sembra che il paese sia proiettato un po' più avanti rispetto a uno straordinario personaggio comunque come McCain.
E cosa
questa è l'impressione.
E cosa non ti convince di Obama, di cui, come dice Calderola, nessuno osa dire male?
Perché non si sa quello che vuole, secondo me, su tutti i temi, sanità, dove non si sa se potrà fare quello che ha promesso, politica estera, resta un po' nel limbo, più personaggio, McCain più o meno
ha un programma.
Ha un programma, quello ho capito. Poi no.
Bene, allora Giuseppe Cruciani resterà in diretta, praticamente collegato tutta la sera, eri andato a farti le vacanze, ti hanno incastrato perché Radio 24 ha un non stop dalle 22 alle 24 con Stefano Pistolini, dalle 24 alle 5 un'intera notte di attesa con Simone Spezia e Sebastiano Barisoni. Allora dalle 5 alle 7 i risultati con Daniele Biacchessi, dalle 7 alle 9 del mattino, se non siete andati a dormire, il commento del voto con Gianfranco Fabbi, dalle 9 alle 11, viva voce con Alessandro Milan. Allora ringraziamo Giuseppe, ci sentiamo dopo e ci sentiamo sicuramente domani. Alla Zanzara devi dare il meglio di te, non ti sprecare stanotte, solo ai tuoi ascoltatori devi dire cosa hai visto.
No, ti invidio.
Ciao, a presto. Allora, eccoci qui. Allora, vorrei che ci dedicassimo all'Italia. E abbiamo un paio di cosine che erano rimaste fuori dal nostro menù. Allora ve le faccio sentire un altro subcomandante, Berti.
Lo sciopero in questo momento, insomma, è un'arma relativa. È stata un'assemblea molto dura. Ho visto persone veramente decise a cercare di difendere il proprio posto di lavoro e a difendere la propria dignità. Quindi quello che succederà lo vedremo. Riportare al tavolo, insomma, difficile pensarlo, mi sembra strano. Comunque è chiaro che questa trattativa, che loro definiscono una non trattativa, in realtà dovrebbe avere una svolta definitiva.
19:16, scandisce il mio orologio, la Zanzara in diretta, Luca Terese al microfono. E allora stiamo parlando di tutto quello che sta accadendo, dalle elezioni americane all'Italia, ma prima sentiamo subito come hanno raccontato questa giornata i titoli del TG3.
Le lunghe code alle urne per il voto USA inducono all'ottimismo Obama, che punta sui nuovi elettori e rimane in testa ai sondaggi. McCain al microfono del TG3 mentre vota nel suo seggio, il candidato repubblicano stenta ottimismo e conta di rovesciare i pronostici. In Italia ci sono più di 7 milioni e mezzo di poveri, dice l'Istat, la maggior parte al sud, altre 900.000 famiglie a rischio povertà. Crisi all'Italia, niente cassa integrazione per chi non firma, avverte Sacconi, per la CAI trattativa chiusa, piloti pronti allo sciopero. Vertice di maggioranza sull'università, si procederà a tappe senza forzature, l'opposizione svolta opportuna, ora via i tagli. Napolitano celebra il 4 novembre, anniversario di una vittoria che ci lascia la preziosa eredità dell'unità nazionale. Nuova emergenza maltempo, a Roma un tredicenne muore schiacciato da un albero, frane e allagamenti in Sardegna. Giovani di destra fanno irruzione alla RAI contro chi l'ha visto, per le immagini sugli scontri di Piazza Navona minacciata la conduttrice.
Vedete, ci sono cose interessanti, anche diverse, ad esempio questa irruzione, ma sentiamo come racconta invece la giornata Sky.
Election Day, Obama ha votato a Chicago con la sua famiglia.
McCain alle urne a Phoenix tra enormi misure di sicurezza.
E dunque, McCain spera nel recupero in extremis per il Maverick e l'ultima spiaggia.
Maltempo, nubifragio in mezza Italia, a Roma un ragazzo ucciso da un albero.
All'Italia, Colaninno chiude al fronte del no, polemica tra Di Pietro e Matteoli.
Napoli Camorra ha decapitato il clan Giunta, arrestata anche la moglie del boss.
Scuola, blitz di studenti di destra alla RAI, irruzione negli studi di chi l'ha visto.
Assaltato un portavalori nel Barese, 2 milioni di bottino banditi in fuga.
4 novembre, Napolitano rende onore ai caduti e invoca unità nazionale.
Champions, Roma-Chelsea a rischio per il maltempo, l'Inter prova a chiudere i conti.
Vedete, c'è molto da discutere, vi ricordiamo i nostri numeri, già c'è qualche telefonata, allora i messaggi 349-238-6666 e invece il numero verde per le chiamate 824-0024 come sempre. Allora subito la palla ad Antonio Di Pietri, presidente dell'AVIA, gli assistenti di volo italiani associati, per capire che cosa sta accadendo. Buonasera.
Buonasera a voi.
Allora che cosa succede?
Succede una normalissima guerra dei nervi con comunicati che si incrociano, ma noi stiamo rimanendo calmi come stiamo facendo da mesi ormai.
Perché dite che la CAI ha tradito gli accordi? Perché oggi abbiamo letto sui giornali che è una cosa che avevate denunciato, cioè la discriminazione per esempio delle madri con dei figli disabili, eccetera.
No, facciamo confusione. Abbiamo sempre detto che la discriminazione e nei confronti delle madri che godono di esonero notturno, non madri con i disabili.
Anche allora, di quello. E invece, la CAI ora ha detto che non ci sarà nessuna discriminazione. Se la sono rimangiata o era un malinteso?
Se questo è un'eccellente notizia, perché vuol dire che se la sono rimangiata. Ma purtroppo
era sicuro, era nero su bianco questa cosa.
È nero su bianco, perché sono solo due casi di non discriminazione, usiamo questo termine. Il primo è per le madri mentre sono in periodo di aspettativa da maternità, il secondo è per quei lavoratori che godono ai loro di fino a un anno di stop dato dall'Istituto Medico Legale per inidoneità al volo. In questi due esclusivi casi non si perdeva il posto di lavoro. In tutti gli altri casi definiti rigidità intrinseche dei lavoratori che gli davano una minore produttività, quale appunto essere esonerati dal lavoro notturno, che vuol dire certo, per esempio per una madre con tre figli separata poter prendere servizio dalle 6 del mattino e terminare entro le 23. Ecco,
questi erano
casi
discriminanti. Va
ed
bene.
È stato confermato a Palazzo Chigi.
E questa notizia che abbiamo sentito anche dai titoli del TG3, ultima ora praticamente, che il governo sospende la cassa integrazione a chi non firma l'accordo?
È una cosa sacrosanta, è giustissimo. Se uno rifiuta il lavoro mentre ha la cassa integrazione, è una regola che gli venga tolta la cassa integrazione. Però, se mi viene offerto un salario inferiore al 20% di quello che io avevo prima, o mi viene offerto un posto di lavoro a una distanza superiore ai 50 chilometri
da dove ero prima,
che avevo prima, beh, e allora mi sembra che il rifiuto sia un diritto. Allora, è vero che i salari saranno inferiori dal 7%, quindi quello che ci stanno raccontando? Beh, allora, si tratta di esercizio di buon diritto. Se invece scopriamo che magari i salari sono superiori del 21%, ma noi diciamo addirittura del 27%, allora il rifiuto diventa più che legittimo.
Oh, entrate in sciopero? Senza se e senza ma?
Senza se e senza ma. Noi rispettiamo e rispetteremo le leggi di questo Stato. Quindi se faremo lo sciopero, sicuramente sarà con il debito preavviso e con i debiti modi.
Niente sciopero selvaggio?
Nessuno sciopero selvaggio, lo andiamo dicendo da settimane. Non più tardi di l'altro ieri ho detto no agli avventurismi. Ieri abbiamo avuto una assemblea straordinariamente partecipata e molto ma molto vivace. C'erano delle linee massimaliste. Alla fine ha prevalso il buon senso e la fermezza.
Bene, grazie ad Antonio Di Pietri che ci ha fatto questo aggiornamento. Io vorrei sentire un giornalista del Corriere della Sera che si chiama Fabrizio Roncone, che oggi ha fatto un ritratto, un racconto di questa assemblea, raccontando anche come dire, l'apoteosi di un personaggio interessante che è il comandante Berti. Ormai qualcuno lo propone addirittura per una fiction, ma c'è un'altra persona che vogliamo sentire. Dopo aver sentito un rappresentante degli assistenti di volo, abbiamo una hostess che è entrata in qualche modo nell'immaginario di questo paese perché ha fatto una cosa che è stata considerata clamorosa o comunque diversa, cioè è stata fotografata con un cappio al collo e con una scritta eloquente che diceva: questa è la cordata italiana. Daniela Martini.
Sì, buonasera.
Si sente personaggio?
Ma mi sono ritrovata a mio malgrado personaggio, non me l'aspettavo. Naturalmente l'azione che io ho fatto, insomma il gesto che ho fatto, è stato istintivo, assolutamente non ragionato e non pensato, perché loro veramente hanno porto il fianco per poter fare questa azione. Per cui è stato veramente inaspettato per me.
Non si è pentita? Non era troppo
duro? Assolutamente no, anzi forse sono stata anche troppo delicata per
addirittura.
Quanto mi riguarda.
Lei sì, per la linea dura?
Assolutamente sì.
Ma perché?
Beh, si è visto. Perché io penso che questi signori, a parte che io ritengo che la CAI non sia assolutamente idonea per gestire una compagnia aerea. Il trasporto aereo è un comparto molto delicato, c'è in gioco la vita dei passeggeri, c'è in gioco la vita dei lavoratori, e quindi loro non sono assolutamente idonei per poter gestire una compagnia aerea. E poi in secondo luogo stiamo vedendo, è sotto gli occhi di tutti, il modo in cui loro stanno trattando quelli che dovrebbero andare a lavorare nella loro compagnia. Li vogliono trattare come gli schiavi, come dei nuovi schiavi. Cioè, il signor Colaninno ha aperto adesso una fabbrica della Piaggio in Vietnam, forse perché vuole pagare 2 euro al giorno i suoi operai.
Insomma, li state
controllando. Non stiamo in Vietnam, questo è il discorso. Noi non stiamo in Vietnam. Se lui pensa di voler trattare i lavoratori all'Italia come gli operai del Vietnam, ha proprio sbagliato.
Lei quanto guadagna? Quanto è la sua busta paga di questo mese?
Io
l'ha presa da pochi giorni, lo può dire?
Il mio CUD è di 17.000 euro l'anno.
17.000 euro lordi. Quindi guadagna 800 euro al mese.
Quanto?
800, 900 netti.
No, di 17.000 euro l'anno.
Lordi?
Lordi è il CUD.
E quindi di netto prende 800 euro al mese, non di più?
Io vado a guadagnare intorno a, essendo in part time, però io ho una settimana di part time al mese, guadagno intorno ai 1.400-1.500 euro.
Ho capito. Va bene.
Comunque non è su questa questione che si possono fare dei ragionamenti, naturalmente
no, siccome
il nostro lavoro è un lavoro molto particolare, che ha dei trattamenti, insomma, dei parametri diversi dai lavoratori dipendenti.
Questo lo so, però non si sente una privilegiata, insomma. Non si sente una nababba.
Se è privilegiato, ecco, lui che riesce a pagare un mutuo e a mantenere una famiglia, allora possiamo dire di essere privilegiati, visto e considerato che la media degli stipendi italiani è talmente bassa che la gente non riesce neanche a sopravvivere. Allora, se questo è considerato privilegio, noi siamo proprio abbiamo una percezione della vita, dello stipendio medio totalmente sballato. Per me sono sottopagati gli altri, come sono sottopagati i professori, sono sottopagati gli operai, sono sottopagati le forze dell'ordine. Non siamo sopra pagati noi.
Ho capito benissimo. Va bene, era una testimonianza che volevamo sentire. Chissà se sentiremo ancora parlare di lei. Già lei è entrata nelle cronache rosa, però, è stata fotografata con Giletti.
Ma Giletti è un mio amico, come può essere qualsiasi altra persona.
Quindi non era una manifestazione di solidarietà con i dipendenti dell'Alitalia, è una questione privata. Di Giletti, dicevo.
No, il signor Giletti mi aveva invitato alla sua trasmissione e voleva parlarmi delle domande che mi avrebbe, insomma, che mi avrebbe fatto durante la sua puntata, ed è stata una cena assolutamente di lavoro e di amicizia, perché comunque ci conosciamo da ben 2 anni.
Va bene, grazie mille Daniela, buonasera. E sentiamolo invece da una fonte terza, Roncone, Fabrizio Roncone del Corriere della Sera, ritrattista arguto, divertito in alcuni casi. Come ha visto questa assemblea di ieri?
L'assemblea di ieri è stato un autentico, credo, capolavoro di questo Berti, di questo Fabio Berti, il gran capo dell'ANPA, che è il sindacato, il più grande sindacato autonomo dei piloti. Devo dire che l'assemblea ieri, che si è tenuta nella sala mensa dell'area tecnica di Fiumicino, ed era l'assemblea di tutte e 5 le sigle autonome che avevano rifiutato la firma a Palazzo Chigi, è cominciata con toni assolutamente roventi, c'era una grande tensione, diciamo così, che c'era anche un bel clima d'assemblea, da rivolta, si gridava lo sciopero.
E perché dici un capolavoro del suo comandante?
Perché il comandante si è infilato dentro la bufera, diciamo così, e ha aspettato che la bufera passasse. Devo dire che
li ha fatti sfogare,
l'assemblea ha avuto un percorso preciso, è cresciuta, ha avuto il momento più alto quando i lavoratori che si erano costituiti in comitato di lotta, quelli del CUB, hanno cominciato a inveire contro i giornalisti, c'è stata una piccola caccia ai cronisti.
Ti hanno beccato anche a te, no?
No, a me no, perché io mi ero mimetizzato tra i piloti.
travestito da pilota
no, però insomma ero riuscito ad entrare per tempo e quindi ero in un angolo.
Rieccoci a Ronzare, la Zanzara, 19:34, stavamo affrontando questa giornata passione con l'Alitalia, abbiamo Fabrizio Roncone che ci sta dando un racconto, devo dire, vincente di quello che è successo nell'assemblea, che ieri non ha deciso lo sciopero e la linea dura. Una telefonata, Andrea da Milano. Pronto?
Buonasera.
Buonasera.
Niente, io volevo dire una cosa, mi sembra abbastanza... Cioè, veramente, questa vicenda all'Italia è veramente allo sfinimento, cioè basta, veramente. Se deve fallire questa compagnia, io personalmente preferisco che fallisca a un certo punto, perché questa gente non se ne rendono conto, forse, che ci sono in Italia situazioni molto, molto, molto peggio rispetto alle loro condizioni di quello che le stanno offrendo la CAI in questo momento. E poi non ricordiamoci che siamo veramente in un grande momento di recessione, veramente, e l'Alitalia ha dei tempi veramente col contagocce, come dicono tutti, quindi è ora di finirla con questa farsa. Cioè, preferisco, e sono sicuro come me, anche una gran parte degli italiani, preferisco piuttosto che si fallisca e si riparta da zero con un'altra compagnia in Italia, ma non questa l'Italia, per favore.
Va bene, grazie, opinione chiara. Allora, Roncone, stavi finendo questo ritratto?
Stavo finendo questo, sì, il racconto di ieri, ma adesso sentivo il radioascoltatore. La cosa straordinaria, che si aggancia, mi sembra bene, con quanto diceva il radioascoltatore poco fa, e cioè, ieri durante l'assemblea, uno dei concetti che tornava con maggior forza tra i rappresentanti delle varie organizzazioni lavorative autonome dell'Alitalia era che l'Alitalia non sarebbe comunque mai fallita, e che comunque l'Alitalia rappresentava ancora un affare, e che intanto rappresentava un affare, intanto il loro potere di contrattazione era ancora molto alto. Voglio dire che la percezione del rischio tra i lavoratori è ancora assolutamente remota.
Remota, dici?
Assolutamente sì, loro sono convinti di avere ancora margini ampi di trattativa. Sono
perché?
Ancora
perché sono così sicuri?
Non lo so,
sicuri?
C'è qualcosa di irragionevole e di irrazionale. Ma
cioè
probabilmente...
sono dei pazzi o hanno delle risorse
no,
segrete?
Io credo che tanti anni vissuti sull'orlo del burrone gli abbiano fatto passare le vertigini.
Ah, ecco, non hanno vertigini, questa mi pare una buona cosa. Secondo te come finisce? O come continua?
Non lo so, io dico questo però, che l'assemblea di ieri, per come era cominciata, era una grande assemblea che poteva portare dal punto di vista sindacale a una grande rivolta, una grande insurrezione. Voglio dire che ieri era il giorno dello sciopero, ieri era il giorno in cui c'era anche la partecipazione giusta, la testa giusta dei partecipanti e dei lavoratori per dire sì, sciopero immediato. Credo che con la mediazione di alcuni sindacalisti abili, e in testa a loro c'è certamente il comandante Berti, credo che grazie a questa mediazione l'assemblea sia stata lentamente depotenziata, come dicevi tu, li hanno fatti sfogare e l'hanno depotenziata. Credo che, adesso non so quale possa essere l'esito, però credo che se non c'è stato ieri, diciamo così, se non c'è stata ieri l'insurrezione, lo sciopero, il colpo di mano forte da parte dei sindacati, non ci sarà più.
Bene, grazie per questa fotografia che serve anche a tranquillizzare non solo chi ha le mille miglia e oggi ha sentito dire che le mille miglia saranno confermate e garantite, ma anche chi deve volare e chi magari lo fa già da domani mattina e ha paura per quello che può accadere. Vorrei sentire un'altra telefonata, Sergio da Milano.
Buonasera, intanto complimenti per la trasmissione che sento sempre tutte le sere. Direi che solo l'Italia credo di essere abbastanza in linea con il precedente ascoltatore di prima, nel senso che davvero, guardi, noi non ne possiamo più. Quando sento la signora che avete intervistato prima, insomma quella che è diventata famosa per...
La hostess ribelle, Daniela Martani.
Esatto, quella insomma la cordata italiana col cappio al collo,
esatto.
No? Tanto per intendere. Ecco, quando sento parlare di schiavi, quando sento parlare, io premetto che sono un piccolo imprenditore, ma quando sento parlare questa gente qua è gente, mi dispiace dirlo per carità, perché io rispetto tutti, non vorrei che nessuno perdesse il lavoro, non voglio che rischia, però quando sento parlare di schiavi, Colaninno non fa bene. Intanto la storia di Colaninno ci insegna che è uno che ci sa fare. È una persona come questa signora qui che si permette di dire che la CAE non è in grado, ma da quando in qua un dipendente può dire una cosa del genere su un'azienda che sta nascendo, non sono in grado, cioè questi prima di partire già i dipendenti gli dicono che non sono in grado. Ma la cosa che a me stupisce, che diceva anche il giornalista che ora stava raccontando questa
Roncone,
in maniera anche,
del Corriere
anche,
della Sera.
Esatto. Tra l'altro anche in maniera molto divertente raccontava questa cosa, che veramente probabilmente loro credono di avere una possibilità di contrattazione ancora elevata. Perché? Perché all'Italia, io sono uno che viaggia parecchio, ma signori, ma chiunque abbia viaggiato negli ultimi anni con le varie compagnie aeree, una delle peggiori in fatto anche di cortesia è all'Italia. Cioè i dipendenti all'Italia, mi dispiace dire questo, però non sono mai stati sul mercato, non sanno cosa vuol dire essere concorrenziali. Io sono un albergatore, i miei collaboratori sanno cosa vuol dire essere sul mercato, dare un servizio migliore rispetto al competitor. I dipendenti d'Italia no, perché loro sono sempre stati ripianati dallo Stato. Per carità di Dio, la colpa di buchi dell'Italia a tutti la si può dare tranne che i dipendenti, non è questo che io voglio dire. Però loro non hanno una percezione di cosa voglia dire il mercato, di cosa voglia dire competizione. E quando si usano parole come schiavismo, queste cose qua, questa è gente che veramente vive fuori dal mondo. Peraltro, e concludo che non voglio togliere gli altri, siamo in un momento in cui, le faccio un esempio molto banale, nel nostro settore alberghiero stiamo da settembre in avanti avendo un calo di tra il 15 e il 25% della produzione. Siamo in un momento veramente grave dell'economia, dove l'economia reale è toccata almeno da parte nostra, la sentiamo già toccata, non soltanto dal punto di vista sanitario, e questi stanno qua a parlare che la CAE non va bene, vogliono questo. Cioè, secondo me vivono in un altro mondo e il giornalista Ronconi l'ha spiegato in maniera esemplare, però parlare ancora di schiavismo, queste cose qua, questi sono veramente fuori dal mondo. Volevo dire solo questo.
Bene, grazie. Dovevamo girare pagina dopo l'Alitalia. È arrivato un'ultima ora che ovviamente ci ha stupito, lo abbiamo sentito dai titoli dei telegiornali, un'irruzione di blocco studentesco alla RAI per protestare contro chi l'ha visto, per protestare con il fatto. Sono andato al volo sul sito inoreporter.org, dicono loro che c'è stato un tentativo di segnalare le persone, di mandare dei fotogrammi, dei filmati degli scontri, chiedendo chi sono, cosa fanno, dove abitano. Non so se questo può essere un motivo di protesta, sicuramente non può giustificare un'irruzione. Allora noi abbiamo intanto a caldo un audio del direttore della rete Ruffini che commenta questa incredibile vicenda.
È un fatto per commentare il quale non ci sono veramente parole, perché fare un'irruzione qui e poi dire che è una passeggiata, francamente, diciamo, ecco, non ci sono parole per dirlo. Peraltro, diciamo, anche continuano ad arrivare, sono arrivate le telefonate minatori al centralino di chi l'ha visto, con affermazioni anche molto gravi, che comunque non ci spaventano, perché chi l'ha visto ha fatto niente più e niente meno che il proprio lavoro giornalistico, ha fatto documentazione e non ha fatto alcuna lista di proscrizione, come ho letto hanno dichiarato alcuni esponenti della destra.
Quindi avete sentito, vi ho detto cosa dicono quelli di blocco studentesco, avete sentito cosa dice Ruffini. Sentiamo Gustavo da Varese. Pronto?
Buonasera Italia. Senta, io due parole.
All'Italia o Italia, scusi?
Buonasera Italia, dicevo.
Ah, ecco, non pensavo fosse. Prego.
Perché l'appello che voglio rivolgere proprio all'Italia è parte da un'analisi. Io non so se vi rendete conto di quello che sta accadendo. Giambattista Vico parlava di corsi e ricorsi storici, si stanno ripetendo esattamente, punto per punto. Non voglio essere catastrofista.
Il ricorso
però,
di cosa?
Però, guardi quello che sta succedendo, abbiamo una crisi economica globale paurosa, abbiamo un numero di abitanti della Terra esorbitante rispetto alle risorse. Lì ci sono tutta una serie di teorie delle guerre cicliche, lasciamo perdere queste cose che ci portano...
Sì, non ci allarghiamo troppo, perché se parliamo degli abitanti della Terra, allora, per arrivare all'irruzione...
Perché ha letto Vico, per chi vede queste reazioni rispetto a un modo di fare politica, giornalismo, a un modo di essere che sembra snaturato rispetto a quello che succede. Qui c'è gente che ha bisogno di lavorare, ha bisogno di arrivare a fine mese. Allora, la cosa importante in questo momento è avere un governo forte, e lo abbiamo, grazie a Dio. Quel che manca in questa Italia è una sinistra altrettanto forte, ma non forte piazzista, forte di responsabilità. Cioè il mio timore è che la prossima mossa della sinistra italiana sia ancora demonizzare le reazioni, che partono però da un'analisi, bisogna fare l'analisi prima. Perché
bene, molto chiaro, non ci allarghiamo troppo. Dario da Milano. Pronto?
Buonasera. Ma io volevo appunto commentare la notizia, l'ultima ora che avete dato prima, circa l'irruzione negli studi della RAI, mi sembra un fatto gravissimo, volevo dire, e mi aspetto francamente che le autorità competenti adottino in questo caso sì la linea dura nei confronti di questi signori qui, anche per sgombrare il campo dai dubbi che il comportamento in particolare delle forze dell'ordine negli scontri di Piazza Navona hanno sollevato sul comportamento appunto delle forze dell'ordine stesse. Ecco, poi volevo fare una considerazione invece di carattere più generale sul clima che si sta creando in Italia, anche grazie alle dichiarazioni di personaggi come l'ex Presidente della Repubblica e attuale senatore a vita Francesco Cossiga, che appunto alla sua veneranda età, non contento dei disastri che ha già combinato, voglio dire, in passato in abbondanza, si sente in dovere di vantarsi di queste meraviglie di cui lui si è reso protagonista nel passato
nel 1977. L'abbiamo letta questa intervista, ne abbiamo anche già parlato. 800 24 00 24, Fabrizio da Roma.
Buonasera, io volevo intervenire. Io ho sentito molto parlare di Alitalia, io sono un pilota e da 15 anni faccio questo lavoro, prima vengo dalla carriera militare, quindi sono molto coinvolto in questa faccenda, ho sentito tutti i pareri, diciamo, e mi sento di dire, ho partecipato all'assemblea di ieri, io mi sento di dire francamente che da questi, diciamo, dagli ultimi 3-4 mesi a questa parte, il 90% delle cose che vengono dette dai media sono delle falsità facilmente dimostrabili. Noi stiamo subendo una...
Mi tolga una curiosità, ecco, mi tolga subito una curiosità, perché c'è stata una polemica sul fatto che Daniela Martani, la hostess, simbolo della protesta, abbia detto questi non capiscono nulla. Ora ho letto una cosa sulle agenzie e mi ha colpito molto, cioè da un lato c'è Colaninno e dice se i piloti non firmano li prenderemo anche da Ryanair, e dall'altro c'è la risposta dell'Unione Piloti che dice che quelli Ryanair non sanno pilotare gli aerei dell'Alitalia, è vero?
È vero, è corretto, vede, noi stiamo parlando con della gente che non sa di quello di cui sta parlando, cioè per fare un passaggio macchina su un MD-80, a parte il costo sui 50.000 euro, ci vogliono 4 mesi, se il pilota dell'Italia non vola, quell'aeroplano rimane fermo per 4 mesi, ammesso e non concesso che si trovi un pilota con le stesse caratteristiche che riesca a fare un passaggio macchina, ma io le vengo al punto, lei dice dove sono le falsità sono nel fatto che il numero di Colaninno che ha tirato fuori con i piloti che servono per far volare le macchine non gira in nessun tipo di compagnia mondiale, cioè il numero dei piloti 1550 che dovrebbero far volare le 158 macchine, se lei mette questo numero di piloti, lo fa girare nel sistema KLM, Air France, Iberia, lei vedrà che i turni non girano, cioè le macchine non riescono a volare. Questo perché? Perché semplicemente a nostro avviso, ma è tanto che lo stiamo dicendo.
Ma allora che cosa avrebbero in mente, scusi, se non addirittura
guardi, loro si sta, loro,
mi allora, dica che cosa pensano.
Io penso
è solo
che
una minaccia.
Stiano mascherando un'operazione truffaldina nella quale Banca Intesa è esposta per 10-15 volte per quanto è esposta l'Italia rispetto a Air One. Air One ha in mano queste opzioni che non sa che farci perché non ha i soldi con cui pagarle. L'unico modo per far rientrare Banca Intesa dei soldi che ha tirato fuori è farla entrare nell'affare Italia.
Sì, però questo è uno scenario dietrologico e può essere interessante, ma io le chiedo, secondo lei, perché vogliono buttare via tutti questi peloni? Se li servono per far volare le macchine?
Noi abbiamo, e io le dico, noi abbiamo denunciato un giornalista del giornale che ha detto l'altro giorno, ha fatto a parte in continui attacchi, dove ha detto che ci sono tante compagnie che volano con un pilota solo. Cioè qui nessuno dice che l'incidente di Spanair che ha fatto 180 morti, hanno detto che è stata un'avaria. In realtà è stata una dimenticanza dei piloti che venivano da 9 ore e mezzo di volo ed erano stremati ai limiti, hanno avuto un problema, sono rientrati al parcheggio, nel ripartire un sistema che doveva segnalare una avaria non è funzionato, loro hanno avuto una dimenticanza, c'è un'inchiesta in corso, già sono usciti.
La fermo un secondo e sentiamo altri due ascoltatori, lei resti in linea perché ho altri due ascoltatori sull'Alitalia. Giulio da Milano.
Sì, buonasera.
Pronto? Sì.
Buonasera.
Ha sentito il pilota.
Allora niente, sì, no, anch'io volevo intervenire sul fatto del...
Prego, non faccio premesse, dica.
Sì. Allora, io sono stato personale di terra in tre compagnie diverse e l'unico commento che mi viene da fare è, prima di tutto, che i contratti...
Tre compagnie fallite.
Diverse. Due delle quali sono fallite, effettivamente.
Quali erano?
Che fare il nome, la Gandalf, su Oriol Serio volava la Gandalf e...
pensavo nel Signore degli Anelli.
Sì, che era una Eureka, che era una compagnia aerea a cargo, l'ultima in cui ho lavorato, un'altra compagnia aerea a cargo che opera tuttora comunque su Oriol Serio. Quello, l'unica cosa che volevo dire comunque è che secondo me Colaninno e tutta la sua cordata non sono nient'altro che imprenditori, come tutti gli imprenditori che investono nelle compagnie aeree.
Io quindi non lei so se... è solidale o no con i suoi colleghi dell'Alitalia?
Ma assolutamente no, cioè zero assoluto. Quando sono fallite le mie aziende io sono andato a casa, punto e finito, né cassa integrazione.
Beh, complimenti,
anzi,
che ha trovato lavoro.
Sì, no, poi dopo, se uno è professionale e il nome lo conoscono in giro, perché in aeronautica i nomi che girano sono sempre quelli, se uno è professionale viene richiamato da qualcun altro.
Benissimo.
E a me è sempre funzionato così.
Grazie, quindi, non solidale. Benedetto da Modena. Pronto.
Buonasera, complimenti per la trasmissione.
Anche lei è stato attizzato, nel senso il suo intervento prende spunto dalle parole della hostess Daniela Martani.
Sì. No, io volevo un attimino riallacciarmi a quello che diceva anche l'albergatore.
ci stanno tutte le proteste di questo mondo. Io provengo da settore della consulenza, quindi non riguarda sicuramente la realtà di Modena e dintorni, che è piena sostanzialmente di realtà legate al mondo della ceramica e al settore metalmeccanico. Anche da noi comunque sicuramente non navighiamo in buone acque, perché ceramiche intere stanno chiudendo. Tutto questo però non ha portato in nessun modo alla gente a scendere in piazza e a protestare e a fare.
Quindi dice anche lei: a noi non ci ha aiutato nessuno. Ho capito. Antonio da Pescara, 800-24-00-24 per intervenire. E poi sentiamo il nostro pilota, se è ancora in linea Fabrizio. Pronto Antonio, dica.
Pronto.
Sì.
Sì, salve, buonasera. Volevo intervenire anch'io in merito alla Italia. Io pensavo di essere uno dei pochi, ma mi sto accorgendo che quasi tutta Italia pensa come me. Cioè, non ce la facciamo più. Non ce la facciamo più, soprattutto per gente come me e come tutti gli altri telespettatori che sono intervenuti, che hanno fatto una vita di sacrifici per portarsi a casa un minimo stipendio. Io sono laureato in 4 anni, 100 su 110. Lavoro in una multinazionale, mi hanno trasferito in Veneto, in Emilia, nelle Marche. Se mi licenzio nessuno si preoccupa, ma perché io devo essere il fesso dell'Italia? E
chiarissimo, allora la richiediamo a Fabrizio da Roma, il pilota che ci ha chiamato. Pronto, siete dei privilegiati nella sventura?
Allora,
cosa
noi,
risponde?
Allora, sì, no, assolutamente no, noi siamo, ci hanno definito una corporazione di privilegiati, in realtà noi facciamo il nostro lavoro a molto molto meno di quello che negli altri paesi fanno. Il problema fondamentale che l'ascoltatore si diceva: ma perché io non sono tutelato dagli loro? Sì, ebbene, in questa azienda l'azienda ha funzionato come un innaffiatoio da quando è nata, cioè si versavano soldi pubblici nell'azienda e questi soldi pubblici venivano girati in varie partite. Noi le posso dire mille cose, noi il nostro Airbus che fa la manutenzione in Italia paga 6 volte tanto di quello che l'Airbus e Lufthansa paga.
Chi ci guadagna? Chi ci guadagna? Lo dica, chi ci guadagna?
Ma chi ci guadagna? Ci guadagnano tutti, è un per quello l'ascoltatore dice: perché l'Italia non fallisce?
Chi
perché
la fa questa manutenzione?
La manutenzione facciamo noi stessi come azienda service, solo che ai nostri aeroplani costa 6 volte tanto che un aeroplano.
Ma perché?
Lufthansa. Ma perché? Per lo stesso motivo per cui noi una bottiglia di Coca-Cola a bordo costa 20 euro, ma stiamo scherzando, voi state veramente sbagliando l'obiettivo del contendere. Noi in questo momento abbiamo una compagnia aerea di bandiera che è stata massacrata, non si capisce bene perché, anzi noi lo sappiamo, ma l'attacco mediatico...
Molto chiaro, allora molto chiaro, noi non siamo in attacco mediatico, tant'è vero che le abbiamo dato voce... 19.57, il mio senso del tempo mi dice che stanno volando i minuti mentre passiamo da una liana all'altra, da un argomento all'altro, l'irruzione negli studi di chi l'ha visto, la protesta dei piloti, l'America con la grande notte che Radio 24 racconterà con una maratona non stop. Praticamente voi vi dovete soltanto mettere qui, agganciare alla radio e poi fino a domani, fino alle 11 del mattino, ininterrottamente un fiume di informazioni, approfondimenti, tutto. Ma un'altra chiave di questa puntata, pensata insieme ai nostri possenti redattori, era questo: oggi ci sono perturbatori che dentro i propri recinti di appartenenza dicono qualcosa fuori tono. C'è l'incredibile rottura di Guzzanti che contesta Berlusconi, c'è l'incredibile strappo della Binetti che continua a dire che gli omosessuali sono dei malati, e c'è poi addirittura Piero Sansonetti, direttore di Liberazione, che polemizza fortemente con il segretario del partito che edita il suo giornale. Buonasera.
Buonasera.
Sansonetti, si sente un ribelle, un personaggio a rischio di licenziamento come piloti dell'Alitalia?
No, no, ma è il segretario del partito che polemizza sempre con me, io non polemizzo mai con lui veramente.
Piero, ci sono i titoli del TG1, sentiamoli insieme.
Fino a 130 milioni di americani in coda negli Stati Uniti, dalle città alle campagne, per eleggere il presidente. Per i democratici in lizza Barack Obama, primo candidato afroamericano, 47 anni in vantaggio nei sondaggi. Per i repubblicani l'eroe del Vietnam, John McCain, 72 anni, che tenta di far dimenticare Bush. Il risultato nella notte italiana: si vota anche per Camera, Senato, per numerosi seggi di governatore. L'America entra nel 21esimo secolo con una campagna giocata su internet, dove contano finalmente anche i giovani. Per i democratici la sfida di riaprirsi al mondo con un candidato di colore. Per i repubblicani addio all'eredità di Reagan e una donna vicepresidente. grande attesa.
Allora, ritorniamo in trasmissione. Sansonetti, per lungo tempo hai raccontato anche le storie americane. Come vedi questo match?
Beh, io vi confesserò che sono molto fazioso, faccio un tifo
per McCain, disperato. Lo
faccio un tifo disperato per Obama. Io ho vissuto anche 3 anni negli Stati Uniti, ho sentito proprio addosso la questione razziale negli Stati Uniti come una grandissima questione di civiltà e ho avuto nettamente in quegli anni la sensazione che se davvero si risolve il problema razziale negli Stati Uniti l'umanità intera fa un balzo in avanti e ho l'impressione che questo Barack Obama possa, io non so se risolvere, ma comunque dare
affrontare
un colpo di maglio al razzismo. E proprio anche sentimentalmente sono raramente ho partecipato con tanta emozione e speranza alla vittoria di un candidato, anzi mai credo.
Parliamo direttore del giornalismo, molti dicono non si può essere distonici rispetto ai desiderata degli editori, in qualche modo la tua liberazione lo è una rottura di una regola non scritta, è giusto?
Ma noi abbiamo pubblicato oggi, noi ci abbiamo vicino una testata, una frasetta piccola piccola che mettiamo di giorno in giorno, la scegliamo, sono aforismi, frasi spiritose, eccetera. Oggi abbiamo pubblicato questa frase che è di Antonio Gramsci. Il giornale non dovrà avere alcuna indicazione di partito, dovrà essere un giornale di sinistra. E io spesso nei miei articoli scrivo, senza citare Gramsci, questo, che un giornale come Liberazione non può che essere un giornale di sinistra, i giornali di partito non esistono, esistono i giornali sono giornali, poi possono appartenere a un partito, a un editore, a una persona, ma per fare un giornale vero, libero, bisogna fare un giornale. Pensate che appunto, oltre a credere io questa cosa qui, che non faccio testo, la pensava il fondatore del comunismo italiano, perché Antonio Gramsci è il fondatore del comunismo italiano. Per sicurezza pubblicheremo per almeno 10 giorni, noi non cambiamo frase, mettiamo sempre questa in testa al giornale, così la leggono tutti e si ragiona un pochino.
A questo punto al perturbatore di Fondazione chiediamo cosa pensa, un giudizio rapido, e poi ci salutiamo, dei due perturbatori che abbiamo citato, Labinetti e Paolo Guzzanti.
Ma Paolo Guzzanti a me pare che abbia detto delle cose molto volgari sul ministro Carfagna e credo che nei suoi toni ci sia una carica di antifemminismo impressionante. Io ho difeso la ministra Carfagna anche quando è stata con gli stessi toni più o meno attaccata dalla figlia di Guzzanti e da...
Quindi la difendi da tutta la famiglia Guzzanti?
Ma io la difendo quando si prende una persona che sta in un posto e gli si dice sei una mignotta, francamente non l'ho mai sentito dire dei maschi, non so perché Guzzanti sia senatore, credo perché Berlusconi ha deciso di nominarlo senatore proprio come poteva nominare Caligola il cavallo, perché di se stesso non lo dice, che non lo riesco a capire la differenza francamente, non mi pare che abbia meriti politici superiori a quelli della Carfagna, è
sciabolata furibonda.
Mi pare che di più della Garfagna sia solo che maschio, cioè ha l'organo di riproduzione maschile in più.
E della Binetti?
Binetti sostiene le proprie posizioni da sempre, tutti le conoscono e le ha imposte al Partito Democratico per 2 anni. Se in Italia non ci sono i PACS, le unioni civili, è perché la Binetti ha imposto al Partito Democratico la sua linea clericale. Come mai oggi il Partito Democratico si stupisce, vuole spellerla e usare un tribunale di partito che è la cosa peggiore che ci sia? Prenda atto del fatto che ha subito la linea Binetti per 2 anni.
E quindi qui non ho capito se è un aiuto alla Binetti o un invito a dire doveva essere espulsa 2 anni fa.
No, io non credo che andasse, probabilmente che un partito democratico, un partito laico, non può, diciamo, esprimere fra le sue candidature l'espressione del clericalismo più rude, più rozzo, più duro, ma non è che dopo però si può lamentare. Se ha deciso che fa un partito che va dalle posizioni più estreme radicali e clericali fino a mettere, e dopo non è che si può lamentare se questa signora dice delle cose assolutamente fuori dal mondo, anche molto gravi. Io penso che siano molto gravi, l'aver paragonato l'omosessualità alla pedofilia è segno di una arretratezza culturale fortissima.
Grazie.
Io non credo che si risolva coi tribunali di partito.
Grazie a Piero Sansonetti. 20.07 minuti, un pugno di secondi, stiamo qui discutendo la Zazzara 824-0024, di voli, di irruzioni negli studi della RAI, anche di perturbatori all'interno degli schieramenti. Stiamo cercando il senatore Paolo Guzzanti, perché ci piacerebbe sentire anche la sua su questo. Questo programma non ha indirizzo, non ha rete, racconta tutto e cerca di dare nei limiti del possibile opinione di tutto. Questo lo dico a chi protesta, anche a certi saccentoni che ci hanno detto: ma come, non è Caterina Guzzanti e Sabina Guzzanti? No, la registrazione che abbiamo mandato era Caterina Guzzanti, la figlia minore che imita la Gelmini. Documentatevi se dovete bacchettare. Andrea da Roma. Ah no, scusa, non Andrea da Roma, che voglio sentirlo dopo. Roberto da Roma.
Oh, buonasera.
Buonasera.
Buonasera, mi chiamo Roberto, faccio l'imprenditore, ho una piccola impresa, una trentina di dipendenti. Io devo intanto fare una premessa rapidissima: mi sono sempre professato liberale, vorrà dire che d'ora in avanti mi professerò anarchico, perché trovo insopportabile trovo insopportabile Berlusconi, trovo insopportabile Sanguinetti, trovo insopportabili tutti, perché sono tutti da un lato pontificano e dall'altro fanno i filosofi, fanno i buonisti, ma insomma il ministro è un mestiere importante che dovrebbe essere fatto fare a persone importanti. Io ovviamente non amo Guzzanti, perché non mi piace, perché chi gira troppo la bandiera evidentemente non rientra nei miei gusti, ripeto, sarò anarchico, però certamente certe realtà sono certe realtà. Detto questo, io volevo intervenire in merito al discorso dell'Alitalia. Io anche qui io solidarizzo in pieno con il pilota. Cioè, il pilota secondo me dice delle cose sacrosante, ma chi può accettare che venga in qualche modo decurtato il proprio stipendio in modo fondamentale se non drammatico? Lei che fa il giornalista sarà retribuito, immagino. Adesso domani la proprietà la chiama e le dice: guarda, stiamo ristrutturando, il tuo stipendio è dimezzato, oppure guadagni lo stesso però devi lavorare il triplo delle ore. Ma lei lo accetterebbe? Ma nessuno lo può accettare.
Ma guardi, ovvio, lo dicevo ieri a un ascoltatore, che è esattamente questo l'esempio che facevo, quindi, ma non faccio testo, sono minoranza, io sono filo pilotista.
Oltre le paghe salariali minime, perché trovo indecoroso che uno possa vivere con 1000 euro al mese, trovo vergognoso, ma chi è che riesce a vivere con 1000 euro al mese?
Chiarissimo.
No, allora, vorrei aggiungere un'altra cosa, mi perdoni.
Rapido.
Capita così raramente, in merito alle situazioni che, attuali della destra estrema che sta facendo delle cose. Io ho visto qualche trasmissione recentemente in cui vedevo che chiunque si può permettere di dire qualsiasi cosa. Io vorrei ricordare che la nostra, bene o male, è una repubblica, e bene o male una repubblica basata su certi valori. Questi valori non è che si possono rivedere ogni 15 anni perché cambia un governo. I valori sono valori, ma l'Italia si è sentita unita quando aveva dei presidenti rappresentativi.
Chiarissimo. Grazie, ringraziamo, grazie. E andiamo un altro ascoltatore a Roma, Antonio. Quindi praticamente stiamo facendo, penso che vengono tutti da Fiumicino. Antonio, perché vuole parlare di Alitalia. Pronto?
Sì, buonasera.
Sì.
Io faccio parte del gruppo di persone che utilizza l'aereo come pendolare, quindi ho bisogno di regolarità, precisione e sicurezza, ma sono anche un dipendente della compagnia aerea, quindi vedo la cosa da due lati.
Perché che lavoro fa lei?
Prego?
Scusi la curiosità, che lavoro fa? Spenga il telefonino.
Io sono dipendente all'Italia.
Sta vicino al telefonino o al forno a microonde?
Prego?
Avvicino un telefonino o un forno a microonde? Sento un ronzio pazzesco.
No, purtroppo è la linea, è così.
Ah, ecco.
Ascolti,
perfetto.
No, io dicevo questo.
Prego.
Vedo che l'imprenditore nuovo, che sicuramente deve avere il profitto perché altrimenti non imprende, io venivo da un privato prima di entrare in Alitalia, quindi ho capito le due differenze, vedo la differenza dell'impresa, c'è poco da fare, e ha ragione uno dei vostri interlocutori precedenti, dove dice che il personale Italia è, fra virgolette, viziato. Ma il punto è questo: l'imprenditore secondo me non ha l'esperienza per capire che, se, le faccio un esempio secco proprio, se al personale non dai la possibilità di parcheggiare l'auto, crea a se stesso un disservizio. Le spiego: era al mercato una signora che vendeva le scarpe e ha detto: oggi piove, ho impiegato 2 ore per venire da Tor Vergata, mi pare. Dice: sono stravolto. Lei pensi se questo discorso lo fa un pilota che può lavorare fino a 18 ore di servizio, e si trova a dover girare per un'ora e mezza, pagarsi il parcheggio a Fiumicino o a Milano, perché il nuovo imprenditore non l'ha previsto. Ovvero
molto
non
chiaro,
mette...
molto chiaro, ci sono tante telefonate, 824 0024 per chiamare, vorrei sentire Paolo da Roma, così abbiamo fatto le consultazioni noi, siamo più esperti noi, che fa l'assistente di volo di Ryanair, che cosa ha da dirci?
Sì, buonasera, volevo rispondere al pilota...
Lei quanto guadagna? Che a questo punto facciamo anche...
Ecco, adesso, adesso tocchiamo un tasto dolente.
Cioè lo dica subito!
Io guadagno sui 2000 euro, o poco meno, dipende dalle commissioni, perché si prendono anche le commissioni sul venduto a bordo, e sono fortunato.
Che fa lei?
Perché...
Occhieggia, spinge la Coca-Cola?
Sì, cioè perché siamo spinti a vendere qualunque cosa, si vende panini, bibite, aranciate, snack...
La fermo un attimo perché abbiamo trovato Guzzanti, però riprende subito dopo. Buonasera Guzzanti.
Buonasera, chi è? Luca,
buonasera.
Luca, ciao Luca.
Allora, nell'occhio del ciclone, sento anche nell'aula del Parlamento, abbiamo mandato oggi un estratto di quello che hai detto, siamo molto incuriositi e anche gli ascoltatori, è un gioco senza rete, è una rabbia, che cos'è che ti spinge a assumere posizioni di rottura rispetto al tuo partito?
Non è vero affatto, io nego assolutamente di avere posizioni di rottura col mio partito.
Cioè non... Pronto?
Pronto?
Eccoci, dicevi non rompo con il mio partito, però critichi molto la leadership Berlusconi. Non sentiamo bene, ti puoi spostare? La Zanzara, rieccoci in studio. Stavamo parlando col senatore Guzzanti e sulla domanda clou, secondo noi c'è qualcuno che ci disturba, la linea è crollata. L'altra volta parlavamo con Gelli e c'è stato ed è finito in una vallata in cui non prendeva. Ora Guzzanti ci stava spiegando e la linea è caduta, ma speriamo di recuperare al volo. Allora io finisco di far parlare il nostro assistente di volo, era Ryanair, che stava dicendo guadagno 2000 euro al mese e...
Sì, io sono fortunato perché ho un contratto a tempo indeterminato, essendo entrato in Ryanair 5 anni fa, ma i nuovi contratti che vengono fatti adesso sono 1.300-1.400 euro. Noi di Ryanair ce lo sogniamo il contratto che hanno avuto fino adesso Alitalia e anche quello che avranno in futuro con la CAI. Io se potessi entrare adesso in Alitalia con il nuovo contratto tornerei a Roma perché sono di base a Stansted da Londra e vorrei tornare comunque a casa, ma le condizioni e i privilegi che loro hanno in qualunque compagnia straniera, posso parlare perché sono anni che
sì,
sono
sì,
all'estero e conosco le altre compagnie, non ci sono. Un'altra cosa, lui parlava di 1550
sì,
piloti che non riescono
sì, sì, sì,
ad
sì,
avere. Allora la Ryanair ha 3700 dipendenti con 160 aerei e 30 basi sparse in tutta Europa e trasporta 55 milioni di passeggeri.
Bene, molto 1550... chiaro, sentiamo Guzzanti. Pronto?
Rieccoci,
buonasera.
Riusciamo a fare.
Allora, che succede Paolo?
Dunque, allora, che cosa succede? Succede che io ho preso su due temi, uno di politica estera e uno di politica interna, delle posizioni fortemente critiche. Quella di politica estera, come è noto, è la questione di Putin, sulla quale io sono in totale disaccordo con Berlusconi e la sua grande amicizia nei confronti di quello che io considero un presidente dittatore. E per quello che riguarda la politica interna, è uscito fuori questa questione della Carfagna, in cui la Carfagna mi ha tirato in ballo, mentre io non c'entravo assolutamente nulla, dopo il fatto che Sabina Guzzanti, di anni 45, non è la bambina del suo paparino, capito? Sabina Guzzanti è una star internazionale di 45 anni che ha firmato film, programmi, musiche, televisioni, eccetera, eccetera. Allora, questa donna mi ha chiamato in ballo a me, lo ha fatto poi più volte sconsideratamente, citandomi in interviste da Matrix e in altre, irritandomi per questo piuttosto, visto che io non avevo nessuna ragione di confliggere con lei. A quel punto poi mi è capitato quello che è capitato a moltissimi giornalisti, forse magari anche a te Luca, ma certamente tutti i giornalisti che conosco, quando si parla delle famose, cosiddette famose intercettazioni, le famose intercettazioni, tutti tranne me dimostrano di conoscerle, averle lette, saperle a memoria anche nei particolari più sordidi. Allora io ho sollevato brutalmente un problema senza voler investire la Carfagna, anche se di fatto l'ho investita e mi dispiace.
No, perché... e stavi dicendo, ti è capitato, dopo la premessa...
Mi è capitato di imbattermi in persone che hanno raccontato di avere fatto, di avere letto queste intercettazioni e di avere da esse tratto la sensazione, a loro parere, fondata. Si tratta di membri del Parlamento, tra l'altro, quindi non sto parlando... e che hanno detto di aver letto queste intercettazioni.
E quindi hanno detto che è vero, ma tu saresti pronto a dire i nomi di questi autorevoli membri del Parlamento?
Beh, se dovessi essere chiamato da un
giudizio,
magistrato per difendermi, certamente.
Quindi la Carfagna ti ha già querelato, quindi arriveremo a un processo.
Ha annunciato una querela, come sappiamo. Anche Prodi una volta annunciò una querela nei miei confronti, Repubblica annunciò una querela nei miei confronti. Poi l'esperienza insegna che tra la querela annunciata e la querela fatta, non dico che ci corre il mare, ma insomma bisogna vedere. C'è stato questo annuncio di querela, stiamo a vedere. Se e quando la querela diventasse un processo, io diventassi un imputato che si deve difendere, naturalmente a quel punto mi difenderei.
Alla guerra come alla guerra.
Ma no, io però vorrei... Anche sul mio blog a un certo punto ho detto piantiamola di parlare della Carfagna, di questa questione, come se fosse un carfagnicidio ufficio. Parliamo di una questione più generale, lasciamo perdere pure l'Italia, lasciamo perdere anche Berlusconi, spostiamoci sul mitico pianeta Zorbador. Sul pianeta Zorbador è nato un problema: se i ministri debbano essere ministri soltanto perché sono molto cari personalmente, in rapporti molto umani, lasciamo perdere il sesso, ma che ne so, il fioraio, la maestra di piano dei figli, lo pneumologo che ti ha salvato dalla polmonite, insomma, persone che sono legate al primo ministro e quindi a causa del loro legame personale diventano ministri della Repubblica sul pianeta Zorbador e non in Italia.
Paolo, due messaggi che ti leggo per spiegare come la gente ti ascolta esprime opinioni opposte. Uno che dice: mi piace un sacco il senatore Guzzanti, si vede finalmente che c'è uno con le palle, e questo è Francesco Barbieri di Verona. Invece un altro che non si firma dice: ma Guzzanti è solo invidioso perché davanti agli occhi del capo la Carfagna è stata più privilegiata. Non c'è minimamente questo rischio, tu sei soddisfattissimo di quello che fai.
Posso solo esibire la mia bella moglie come prova del fatto che non ho bisogno di...
No, non invidioso, nel senso invidioso di non essere stato nominato ministro, per esempio.
Ministro, no. Sarebbe una cosa... No, queste sono le... Ecco, questa è una cosa molto divertente per me sul blog. Io imparo molto a conoscere gli italiani. Una vicenda come questa funziona... Sai quel test che fanno gli psicanalisti, le macchie d'inchiostro, ti fanno,
esatto,
vedere la macchia d'inchiostro,
sì,
e poi dice che ci
cosa
vedi?
C'è?
Allora, uno ci vede due conigli in bicicletta, un altro ci vede il padre che uccide la madre, ognuno vede nelle macchie d'inchiostro.
E tu cosa hai imparato dalle macchie del blog?
Beh, dalle macchie del blog devo dire che ho imparato che gli italiani sono molto scarsi a virtù civiche in generale, diffidano di chi parla di virtù civiche e pensano sempre che ci sia un trucco. Dov'è il trucco? Cioè, qual è il tuo gioco? La gente mi chiede: sì,
che,
vabbè, ma insomma, che cosa, cioè, qual è il tuo gioco?
Ho capito. www.paologuzzanti.it, così chi vuole andare a dialogare con lui. Sei veramente tu che lo tieni, che è un'altra cosa che chiedono sempre, non è che hai degli schiavi, dei ghostwriter che tengono il blog. Ti volevo chiedere però una cosa.
Guarda, mi vanto di essere l'unico parlamentare italiano che ha un blog sul quale risponde
a tutto.
Tutti i giorni, non a tutti perché per un blog non ce la farei,
quasi a tutti. E invece l'ultima domanda è più insidiosa, perché Piero Sansonetti, che tu conosci, che hai avuto come collega, ha detto: ma sotto sotto io dentro Guzzanti ci leggo un pesante maschilismo, se si fosse trattato di un uomo non l'avrebbe attaccata così. Invece la Carfagna l'attacca perché è donna e in fondo
no. Al contrario, io trovo maschilista l'atteggiamento di Mara Carfagna, la quale identifica quando deve identificare Sabine Guzzanti la identifica per paternità, dice chi è tuo padre, Paolo Guzzanti, così, come ha fatto Mara Carfagna. No, Mara Carfagna è una ragazza del sud, il femminismo lei non sa neanche dove stia di casa, non le è richiesto di essere una femminista.
Ha pure antimeridionale per ora, perché è una ragazza
no,
del sud.
No, lei è veramente più che sudista è saudita, e questo perché ha un concetto... un concetto quasi moresco, direi, perché ripeto, lei ha fatto delle gaffe che avrebbe potuto evitare, ma io non voglio litigare con Mara Carfagna, anzi ne approfitto biecamente dei tuoi microfoni e della pazienza dei nostri ascoltatori per mandarle invece idealmente un fiore di pace, non so quale potrebbe essere.
Allora, ultimi tre bianca, messaggi in diretta che ti leggo per capire com'è curiosa l'interattività dei media. Conosco Guzzanti, è sincero, Marco da Roma, ma non sappiamo chi è. Bravo Guzzanti, Andrea, ma è semplice, è la differenza che passa fra fascismo e democrazia. E poi invece uno critico, Alberto Novara, ma il senatore in aula e si permette di stare al telefono, forse non vota. Non so.
Rassicuriamo, forse il tema che lei votiamo non con la mano destra, reggo la cornetta perché ogni posto ha un telefono
e un pulsante,
la mano
per
sinistra
votare.
Sta con le tre dita sui tre pulsanti con i quali viviamo, perché il nostro amico deve sapere che il mestiere del parlamentare non consiste nel pensare leggi, io ne ho presentata una ma adesso no, noi stiamo qui, poi c'è un urlo che dice verde, tu devi spingere il tasto verde, rosso, spingi il tasto, poi ti arriva un sms che dice cosa fai, sei andato a fare pipì, torna in aula, capito? Questa è la vita del parlamentare, quindi rassicuriamo però il nostro
le tre
bravo
dita
cittadino
sono
io
sul
sono
tasto.
Pronto a votare ma ancora non si vota, però se vuole posso votare a vuoto per farlo contento.
Maria dice Guzzanti non può diventare ministro perché ha una testa che sa pensare, addirittura.
Maria mi sopravvaluta, forse sottovaluta i ministri, ma comunque lo trovo che è un complimento e siccome io sono molto sensibile ai complimenti me lo prendo tutto e la ringrazio.
Grazie a Paolo Guzzanti, lo salutiamo, buonasera. E
grazie a tutti, grazie anche a quelli che mi criticano perché sono quelli poi che mi danno il motivo per capire meglio, grazie a tutti.
Grazie. Renato da Brescia, pronto?
Buonasera. Senta, io ho ascoltato un po' fa delle telefonate di ascoltatori che con le quali appunto noto l'influenza con cui queste persone si scagliano contro i piloti dell'Alitalia per ora, ma anche altre sfere contro i fannulloni pubblico impiego, contro tutti i dipendenti pubblici e così via. Ora, siccome questa situazione dura da tutta l'estate, dall'estate fino ad ora è così, però un po' di tempo fa, prima delle elezioni, è stato pubblicato da parte del ministro Visco un elenco di contribuenti italiani in cui risulta che parecchie persone in Italia non pagano le tasse, tipo gioiellieri che dichiarano 5.000 euro all'anno di aver guadagnato, odontotecnici che...
ho capito chiarissimamente quello che vuol dire, la trasmissione è molto disturbata, se no la darei volentieri più a lungo. Un'altra telefonata, ma prima un Crozza Brunetta che magari ci insapidisce il dibattito.
Come si fa a sapere se un cittadino è contento della pubblica amministrazione?
Bene. Ma come?
Come
Faccine?
Che?
Faccina che ride e sei contento,
sì.
Faccina che piange e sei arrabbiato.
Questi sono i provvedimenti, scusi.
Sono stufo, mi è annoiato. Non sa quanto ci vuole a fare un provvedimento? Due mesi. Sa quanto ci vuole a fare una faccetta? Ve lo faccio vedere quanto ci vuole a fare una faccetta. Ecco. E questa è la faccetta, trasparenza, efficienza. Sì. L'impiegato riceve tre faccine arrabbiato.
Sì.
Se l'impiegato riceve tre faccine arrabbiate, ho un'ideuzza che mi frulla per la testa.
E qual è?
Probabilmente gli rigo la macchina. Chiedo aiuto ai cittadini. Datemi le tre faccette brutte che io mi diverto a rigare la macchina. Vado all'altezza portiera e faccio così. È facile per me, credetemi. E la premialità.
E qual è questa premialità?
Ecco, se io ricevo tre faccine col sorriso, probabilmente non gli rigo la macchina.
Questa
è la premialità. La premialità è non rigare la macchina.
La premialità la diamo anche noi ai nostri ascoltatori e qualcuno la darà anche a me, purtroppo. 800 24 00 24, chiamate in diretta per intervenire a questi numeri e noi continuiamo intanto dandovi i titoli del TG2.
L'America al voto, sceglie il nuovo presidente, lunghe file ai seggi, una partecipazione da record, solo all'alba si conoscerà il nome del vincitore, super favorito Obama. Il candidato democratico vota a Chicago, gioca a basket, poi riprende il tour elettorale. McCain vota in Arizona e poi va nel New Mexico a caccia degli ultimi voti nonostante i pessimi sondaggi. Maltempo, a Roma un ragazzo di 13 anni muore schiacciato da un albero. La protezione civile lancia l'allerta in tutto il centro nord. Torna la paura anche in Sardegna. All'Italia per la CAI, il negoziato è terminato e non ci saranno nuovi incontri con i piloti. Sacconi avverte, chi rifiuta l'assunzione perderà la cassa integrazione. In Italia nascono più maschi che femmine, i parti più in autunno che in primavera ed è sempre più alta l'età delle madri. Se potete, evitate di chiamarli Francesco e Giulia, sono i nomi più inflazionati.
Rieccoci, Luca Telese, La Zanzara, gli ascoltatori che affollano le nostre linee, iniziamo a sentirne qualcuno. Giorgio da Como.
Sì, buonasera. Volevo solo fare presente che sono rimasto allibito non tanto dall'intervista di Guzzanti relativa al discorso Mara Carfagna, eccetera, che mi sembra più una cosa piuttosto personale tra di loro, ma per il fatto che alla fine dell'intervista si è detto che lui era pronto a votare nonostante avesse un telefono in mano e stesse dando delle risposte a lei in diretta e aspettava solo il segnale del capoclasse, del caposquadra che gli dicesse vota verde piuttosto che rosso, adesso non ho ben capito come siano le votazioni. E io sinceramente da cittadino sono
verde a favore, rosso contrario.
Sì, va bene, ma a prescindere da quello. Sì. No, proprio vabbè, il fatto che cioè sono lì a fare, a pensare, a far legiferare o sono lì semplicemente a schiacciare un pulsante quando qualcuno se lo dice? Perché a questo punto è inutile avere mille persone da mantenere con tutto il loro entourage, ne basterebbero due o tre, perché a questo punto mi sembra che sia veramente una cosa assurda. Tutto qua.
Molto chiara questa cosa, però dovrei non assecondare, come dire, la sua rabbia, perché facendo cronista parlamentare posso dirle che spesso in una votazione, in un dibattito, ci sono 5-6 voti importanti, determinanti, su cui si discute, ma 80, 40 possono essere anche degli emendamenti a un semplice articolo, degli emendamenti ostruzionistici, e quindi lì è evidente che si vota secondo un'indicazione di squadra. Poi, per carità, non difenderò mai le bottonie le pulsantiere, però credo che Guzzanti dopo 3 legislature la presidenza di una commissione abbia il senso per discernere se è una votazione importante o meno. E Andrea da Treviso.
Sì, buonasera Luca, intanto complimenti per la trasmissione che mi tiene tanta compagnia al ritorno verso casa la sera dalle mie peregrinazioni.
E ci mette 2 ore, siamo un po' preoccupati per queste peregrinazioni.
Beh, alle volte sì, noi e sua moglie. In tutto il Triveneto. Allora, io volevo intervenire a proposito della trasmissione Chi l'ha visto.
Sì.
Premetto che non condivido le interruzioni di servizio o l'azione di cui ho sentito solamente alcuni frammenti.
Si ferma un secondo, perché lei fra l'altro chiamava su questo, perché abbiamo cercato Gianluca Iannone, che è uno dei leader di Casa Pound, diciamo il centro sociale di destra per eccellenza a Roma, anche il centro intorno a cui gravitano le organizzazioni come Blocco Studentesco, che sono salite alla ribalta di questi giorni. Allora volevamo sentire, visto che abbiamo sentito Ruffini Radio 3, come mai hanno fatto questa azione. Iannone, buonasera.
Buonasera.
Che cosa è successo?
Ma dunque, cosa è successo? È successo che ieri sera, durante la trasmissione di Chi l'ha visto, praticamente sono stati mostrati una parte dei filmati di Piazza Navona, sono stati mandati al rallentatore, sono stati fissati dei primi piani, dei ragazzi del blocco studentesco che erano già stati identificati e già segnalati, insomma, e denunciati dalle forze dell'ordine. Quindi si è ripetuta questa questo, la visione insomma delle facce di questi ragazzi, però stranamente non si è visto nessuno dall'altra parte,
nessuno dei ragazzi di sinistra, ma
nessuno
posto
di sinistra. Ma posto, la cosa è come, mi scusi, è come quando è iniziata tutta questa storia con Piazza, come quando c'erano praticamente le foto di Repubblica, quando noi non avevamo ancora tirato fuori i filmati, c'erano i ragazzi con i bastoni che appunto sembrava una banda di invasati che caricava il corteo degli studenti, così come è stato provato a far passare. Poi ovviamente le nostre prove di telecamera hanno dimostrato che non era così la storia, ma anzi.
Ma ammesso che vi siate arrabbiati per questo trattamento e l'abbiate addirittura giudicato pericoloso, ma un'aggressione.
La cosa è pericolosissima ed è gravissima, anche perché la trasmissione di chi l'ha vista si occupa di persone che sono sparite o che non si trovano più e comunque sono scomparse, e invece si è fatto un uso politico della televisione di Stato.
Però avete io vorrei capire, perché ora sto leggendo Repubblica, le agenzie, cioè avete fatto un'irruzione e minacciato anche la Sciarelli?
Addirittura no, quindi, allora,
c'è scritto così, minacciata la Sciarelli.
La Sciarelli non è vero, anzi se chi ha detto questo sarà ovviamente querelato. Noi abbiamo fatto una corsa futurista all'interno degli studi di Via Teulada cercando la redazione di chi l'ha visto e Federica Sciarelli, per chiedergli semplicemente se si assumono le responsabilità morali delle cose che accadranno, perché è chiaro che se non si cambia direzione qualcosa di brutto succederà.
È stata un'irruzione violenta?
Assolutamente no, cioè no. Cioè, a parte che mi hanno appena informato che sono stati mandati anche dei filmati sul telegiornale di
qualcuno di voi era armato? Iannone?
No, assolutamente no, non era nessuno, era travisato, siamo tutti quanti a volto scoperto, non è stato danneggiato nulla. Abbiamo, poi ci sono i guardiani, insomma i metronotte che erano lì di turno, che possono, spero, testimoniare con onestà intellettuale che nessuno ha.
Quindi lei mi dice sul suo onore che non avete insultato né aggredito la Sciarelli?
Assolutamente, non c'era nessuno. Va bene. Siamo entrati e abbiamo incontrato esclusivamente due lavoratori della RAI, due tecnici, li abbiamo visto dove fossero gli studi, ce l'hanno indicati e abbiamo visto che non c'era nessuno.
Poi, va bene, grazie mille. Era un flash per sentire che cosa è successo da questa campana. Noi abbiamo raccontato che cosa dicono le agenzie, avete sentito Iannone, fatevi la vostra opinione. A questo punto risento l'ascoltatore che stava parlando e parlava proprio di questo. Che opinione si è fatto? Pronto?
Allora, la mia perplessità era perché avevo avuto solamente dei frammenti di notizie. L'intervento di Iannone mi ha dato possibilità di approfondire ulteriormente. Personalmente non condivido gli interventi, o comunque, da come ho capito, non sono arrivati in trasmissione, mentre in altri casi ho visto degli interventi di blocco, di espressione di qualunque colore sia chi era l'oratore, e quindi potevano essere rossi o neri o bianchi o gialli o verdi quelli che intervenivano per bloccare l'intervento. Su questo non sono d'accordo, ma altrettanto condivido pienamente l'opinione di Iannone sulla pericolosità dell'azione svolta dai giornalisti di chi l'ha visto, perché un'operazione di riconoscimento dei partecipanti ad una manifestazione, per quanto tumultuosa possa essere stata, a mio avviso aspetta solo all'autorità giudiziaria.
Sì, però guardi, io su questo mi sento di difendere la Sciarelli, non perché io sottovaluto il rischio dell'identificazione di quello che ha portato spesso la lista proscrizione degli anni piombo, ma perché siccome ci sono decine e centinaia di filmati messi in rete da entrambi i fronti che si sono scontrati a Piazza Navona, e molti dei filmati li hanno messi anche i ragazzi di blocco studentesco, francamente credo che chiunque voglia andare su Google troverebbe le facce e i protagonisti di quell'azione. Uno può dire non deve essere la RAI a farlo, sì, però siccome quell'immagine e quelle immagini sono assolutamente reperibili in qualunque momento su internet, non vedo questo rischio, diciamo così, di lista di proscrizione. Sentiamo un altro ascoltatore, Giuseppe D'Alecco.
Sì, pronto, buonasera.
Sì, buonasera, 824 0024 per intervenire. Prego,
sì,
Giuseppe.
Io volevo parlare a proposito della figura dell'insegnante, che tanto se ne è parlato in questi giorni.
Per oggi non è proprio, stiamo parlando di molte cose. Guarda, ne riparleremo, avremo modo di parlarne, sì. E siamo un po' fuori tema.
Va bene,
Sabrina,
va bene,
da Roma.
Salve, io sono appunto Sabrina, volevo chiedermi come mai tanti ascoltatori, invece di domandarsi che fine hanno fatto i soldi dei contribuenti italiani negli ultimi 20 anni spesi per l'Alitalia, compresi gli ultimi 300 milioni di prestito ponte, continuano a prendersela con i lavoratori, ai quali certo non si può dare la colpa di un fallimento di una compagnia. Quindi invece di fare la lotta tra i poveri e di dire che sono categorie privilegiate, che dovrebbero essere contenti di quello che gli viene offerto, forse bisognerebbe veramente domandarsi come mai soltanto per l'Italia viene fatto un decreto salvalegge e che fine hanno fatto tutti i nostri soldi.
Guardi, sono così d'accordo con lei che ho iniziato 2 giorni fa con ricordando il nome dell'amministratore delegato che ha portato l'Alitalia a questa situazione, l'ha accompagnata per un cospicuo numero di anni e si è anche aumentato lo stipendio. 20:46, la zanzara continua a ronzare, lo farà ancora per qualche minuto prima di passare la diretta alla maratona senza precedenti. Radio 24 sta facendo per coprire tutta la nottata elettorale. Abbiamo Cristian Rocco fra poco. Vorrei rispondere ad alcune mail, sms che arrivano al volo. C'è uno che mi dice: ma che dobbiamo sentire il dannato fascista? Oppure, e non è minaccioso questo qua? Perché bisogna dar voce a questa gente? Scusate, noi cerchiamo di fare un programma in cui ognuno si possa fare la propria idea. Abbiamo espresso anche un punto di vista. Abbiamo sentito una versione, quella di Iannone, che è inquadrata nelle informazioni che vi abbiamo dato, nei lanci di agenzia che vi abbiamo detto, nella dichiarazione ufficiale di Ruffini, il direttore di Radio 3, di Rai 3, che stigmatizza questo episodio, ci sembrava non avesse niente di fuori posto. È un modo nostro di fare giornalismo, a chi non piace pazienza. Allora, sentiamo una telefonata a Mad da Roma.
Sì, buonasera, sarò brevissimo. Io volevo solo reagire al discorso di Guzzanti, del senatore Guzzanti, che specialmente per quanto riguarda la sua opinione su Putin, che mi domando su che cosa si basa per accusare Putin di dittatura. In fondo Putin è quello che ha salvato anche la Russia, che era lasciata nella situazione che conosciamo dopo Yeltsin. Questo è un definire anche la figlia una star internazionale mi sembra un eccesso, capisco il sentimento.
Va bene,
interno.
Lei apprezza Putin e meno Sabina Guzzanti. Giuseppe da Cuneo.
Buonasera, mi ha preceduta prima una radioascoltatrice che ha interpretato una parte di quello che volevo significare io. Cioè, mi sembra effettivamente un po' una guerra tra poveri, prendercela tutti con i dipendenti all'Italia. Ha perfettamente ragione quella che mi ha preceduto, perché prima dovremmo magari prendercela con chi ha gestito male l'Italia, come molte cose del settore pubblico, che a volte sono amministratori politici, dirigenti, funzionari, che dovrebbero gestire bene la cosa pubblica anziché portarla al fallimento o trovarci una scusa per privatizzarla.
E ormai questo l'abbiamo detto veramente in tutte le salse, ma va bene, ripetita iuvant. Giuseppe, grazie di essere intervenuto. Flavia da Roma, 824-0024 per intervenire.
Buonasera. Senta, io volevo partire un attimo da quello che ha detto l'ascoltatrice Sabrina e ribadire appunto che, come diceva anche il signore prima, di ricercare responsabilità. Non capisco perché in Italia noi accettiamo sempre, noi cittadini, accettiamo sempre che le responsabilità dei capi cadano nel vuoto e nessuno li vada mai a colpire. In Inghilterra un anno fa un ministro, per avere facilitato il permesso della propria colf, si è dimesso ed è scomparso totalmente dalla scena politica.
esempi fantastici. Ha ragione Flavia, esempi fantastici, veramente meravigliosi, grazie per averlo ricordato. E devo dire che io mi ero un po' seccato con un ascoltatore, diciamo il signor 53, perché non ha firmato ma finisce così il suo numero di telefono, che mi aveva prima rimproverato, adesso dice non ho sentito il direttore del TG3, come non detto. Faccio io chapeau per la sua eleganza. Sentiamo Christian Rocca, che è in collegamento dagli Stati Uniti. Buonasera Christian.
Buonasera.
Allora, nel straordinario manualino delle elezioni USA, in parte ce l'avevi anticipato ieri, ci hai dato questa indicazione: a mezzanotte italiana chiuderanno in Kentucky ed Indiana. In teoria sono stati conservatori, ma Indiana Obama è competitivo. Se i network assegnano subito l'Indiana e Kentucky a McCain, vuol dire che tutto procede secondo copione, ma se Obama dovesse prevalere in Indiana sarebbe il primo segno di una vittoria a valanga per il democratico. È questo, diciamo, il tuo vaticinio?
Sì, intanto c'è questa storia degli exit poll, che sono exit poll privati. Che
speriamo che non li abbia fatti la Nexus.
No, li hanno fatti probabilmente i sondaggisti americani di Berlusconi, ti ricordi, gli unici che avevano azzeccato.
È vero.
Ma cos'è successo? Che appunto ci saranno questi exit poll che sono privati, appunto, non pubblici, che un'unica società demoscopica ha venduto a tutti i network americani, i quali però non li renderanno pubblici, intanto perché in metà paese ancora ci sono alcune ore di voto, perché questi exit poll saranno consegnati alle 5 del pomeriggio di qui alle 11 vostre. Però è possibile che qualcosa cominci a trapelare, uscire, i blog, queste sono le elezioni dei blog molto più di 4 anni fa, e quindi qualcosa comincerà a capire. Poi io invito molto a guardare sia CNN che Fox News, e guardare proprio le facce dei conduttori, perché dalle facce si potrebbe
si capisce
cominciare
tutto.
A capire qualcosa.
Ottima indicazione, ti fermo un secondo perché abbiamo Massimo Esposti, il caporedattore centrale del Sole 24 Ore, che ci spiega, Massimo, che cosa c'è nel menù del Sole domani sulle elezioni americane.
Certo, buonasera. Prima di tutto vi diciamo che il nostro sito ilsole24ore.com dalla una terrà una lunghissima diretta, che tra l'altro poi vedrà il contributo e il confluire anche della visione video dei vostri studi di Radio 24 nella vostra lunga maratona. Ci sarà proprio uno scambio multimediale. Seguiremo attraverso i nostri inviati, attraverso i nostri corrispondenti, con i nostri esperti anche in studio, questa grandissima volata finale per la presidenza americana, che non si concluderà poi al mattino, quando dovremmo avere dati definitivi abbastanza, ma anche proseguirà con l'apertura delle borse europee e poi l'apertura attesissima di Wall Street. Ovviamente il Sole 24 Ore dedicherà ampi approfondimenti e ampie...
Sarei quasi pronto a scommettere che chiunque vinca la borsa farà un balzo in avanti.
Beh, già oggi andava molto bene, quindi sicuramente poi, visti i tempi che abbiamo speriamo lasciati alle spalle, sicuramente un'elezione di un presidente che piace a tutto il mondo e soprattutto da prospettive di un rilancio economico sarà fondamentale un po' per dare tranquillità.
Massimo, ma poi lo chiederemo anche a Christian, e immagino che il Sole vi sezionerà i curricula dei due candidati domani, quindi chi lo legge troverà tutto questo, ma dacci un'anticipazione. Secondo te è veramente uno scontro fra un presidente liberista e uno che vuole un nuovo welfare, un neo-keynesiano, come è stato detto?
Ma sicuramente gli elementi nuovi innestati sono tantissimi. Certo poi che un presidente dovrà anche governare, quindi dovrà essere visto e messo alla prova dei fatti, anche con una situazione economica internazionale di recessione. Guardiamo solo all'industria automobilistica americana, che sta soffrendo. GM è in crisi e si dice da sempre che quando GM va male, tutta l'America va male, quindi dovrà saper bilanciare quella sua spinta proprio verso il welfare, verso l'aiuto alle classi più deboli, anche con la necessità di rilanciare l'economia americana.
Allora, grazie Massimo.
Grazie a voi.
Christian, ripeto la stessa domanda perché potresti dire un'altra cosa, è uno scontro fra liberismo e neokeynesismo?
Non credo proprio, perché intanto McCain non è, come dire, un perfetto rappresentante del mondo liberista. Tutti i centri studi liberisti lo odiano,
addirittura.
Lo detestano, sì, lo detestano. ma non da ora, da sempre, anzi ora lo cominciano un po' ad apprezzarlo perché si è schierato a favore del taglio delle tasse, ma McCain è stato, in modo tutti lo sanno negli Stati Uniti, è stato il senatore repubblicano che ha votato contro il primo taglio delle tasse di Bush, quindi no. Dall'altra parte è vero che Obama ha questo atteggiamento,
ecco,
un po'
e
più
qui
ultra.
Chiudi su questo, Obama è un neo-keynesiano?
No, lui vincerà le elezioni probabilmente anche perché ha promesso di tagliare le tasse al 95% degli americani.
Bene, Christian ha chiuso con un'immagine asciutta, essenziale. La maratona di Radio 24 continua con notizie sull'America. Ringraziamo Christian, lo sentiremo domani, spero, se ancora in linea, per il commento su quello che è accaduto stanotte.